prima che questo progetto di selezione. Oggi è l'ultima,
se Dio vuole, siamo arrivati, non occorre questo adesso. Vabbè, niente, volevo intanto, intanto ringraziare, ringraziare e poi ringrazio la signora. E volevo semplicemente dirvi che il prossimo anno sarà l'ultimo anno del corso di filosofia, 4 anni anche a Massa. L'ultimo anno, e dopodiché faremo sempre qualcosa ma un po' più leggero, insomma una serie di 5-6 incontri su temi tipo la morale, la politica, così. Il prossimo anno cominciamo con la prima lezione sui liberi pensatori del Settecento, la seconda puntata, e faremo le 3 critiche di Kant, l'idealismo in generale, 2 lezioni o 3, non so, vediamo, su Hegel, faremo 1 o 2 su, in totale 12, ecco, come una meno di quest'anno, Marx, Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche. E chiudiamo così, anche perché poi la filosofia del Novecento è meno interessante, devo dire, sì, non è così appassionante come la filosofia classica. Ecco, tutto qua, quindi avrete il programma fine giugno, luglio, già è tutto pronto, e vi saluto e vi ringrazio, e poi ringrazio il professor Gojzis, e insomma e basta. Ecco.
Grazie di questo invito, saluto tutti, ringrazio perché è sempre così bello poter parlare dei temi che un po' premono, stanno a cuore, che interessano, che sono interessati, e spero molto, come in tutti questi casi, che poi ci sia la possibilità di interloquire, di parlare assieme, e quindi quelle cose che magari non sono ben precisate, che sono appena delineate, possono essere insieme approfondite. Quindi questa è la breve premessa. E poi ricordo un po' il tema, il quale, come avete potuto vedere, cerca di sintetizzare, di mettere assieme la questione dell'utopia, da un lato, con la questione della pace, collocando l'una e l'altra nell'ambito del Settecento, quello che appunto viene designato di solito come il secolo dei lumi. Questa è la caratterizzazione o dell'illuminismo o dei lumi che di solito viene data a questo secolo XVIII, così ricco di fermenti. Poi nella parte conclusiva mi permetterò qualche piccola apertura su questo tema, e quindi dire perché questi lumi che si sono in quel secolo accesi, pur bisognosi di un ripensamento e anche in un certo senso di una consapevolezza critica, sono così preziosi e quindi non vanno spenti, come si dice con qualche leggerezza, da qualche parte. Comincerei con il dire qualcosa su quella corrente che ha aperto in una certa maniera la strada all'illuminismo, che è la corrente del pensiero libertino. Voi dovete immaginare un mondo nel 600, nel secolo precedente, già ribollente, pieno di fermenti critici, e dovete pensare a questi spiriti forti, come amavano a volte qualificarsi, che dovevano fare i conti con un mondo ancora chiuso, con un mondo in cui la censura prevaleva. Molte opere venivano stampate all'estero, per esempio ad Amsterdam, in altre città, dove vigeva un maggiore stato franco, si potrebbe dire una sorta di franchigia delle idee. È uscito proprio di recente un bel lavoro di questa studiosa, si chiama Del Boccio, che si intitola Tutti i piaceri dell'intelletto, ed è edito da Dedalo, ed è contiene anche una parte ricca di antologia su questi autori, che non sono di frequente ristampati, che si trovano in case editrici particolari, eccetera, ma non sono conosciuti. Penso per esempio a Cyrano de Bergerac, con i suoi viaggi sulla Luna, che è più conosciuto nel nome che veramente conosciuto per i suoi scritti e per le sue opere. È interessante perché l'autrice risintetizza questa problematica dei libertini e il loro coraggio nel pensiero con questa domanda: e perché no? Perché questi autori si interrogano sulle barriere, sui filtri, sulle censure che la tradizione pone e revocano in dubbio in molti casi l'utilità, l'opportunità, la necessità di queste barriere frapposte al pensare libero. Vorrei ricordare anche un secondo fenomeno. Nei primi 30 anni del Settecento scoppia una polemica molto forte, soprattutto con centro in Europa, che riguarda il tema del pregiudizio e in modo particolare figure marginali che il mondo tradizionale condannava con tutte le forze, supponendo in molti casi la loro esistenza e arrivando ad accendere roghi nei confronti dei maghi, delle streghe e dei vampiri. A queste polemiche partecipano via via, entusiasmandosi, infervorandosi, coinvolgendosi in queste polemiche, studiosi come il veronese, l'erudito veronese Scipione Maffei, che dà anche il nome ad una scuola famosa, al liceo più famoso di Verona, e anche altri personaggi importanti, anche italiani. Questo è un aspetto che si dimentica spesso. In Italia è fiorito un consistente fenomeno collegabile all'illuminismo, anche se probabilmente meno radicale che in altri paesi. Ma qui bisogna subito dire una cosa: a differenza dei pensatori razionalisti dei secoli precedenti, gli illuministi in genere hanno aborrito i grandi sistemi filosofici. Sono stati dei filosofi militanti che intervenivano sulle varie questioni così come si proponevano, ma avevano una grande diffidenza a lasciarsi imbrigliare entro quello che potremmo dire lo spirito di sistema. Diffidavano nei confronti dello spirito di sistema. Ed è stato merito di alcuni italiani se grandi temi sono stati messi in forte evidenza. Per esempio il tema della tortura, il tema del perché punire e con che limiti, in modo che la pena non fosse una vendetta, ma fosse un'occasione di miglioramento delle persone, e altri temi importanti. Faccio un accenno, prima di tutto, sul tema dell'utopia. Innanzitutto dicendo qualcosa di singolare sull'origine di questa parola. Parola che di volta in volta è collegato a buon luogo, parolina in greco eu, e non luogo, parolina greca u, che significa no, non, negazione. In realtà la cosa singolare è questa, che la parola utopia in tutto il lessico greco non esiste. Questo me l'ha confermato qualche collega studioso approfondito. Ci sono due parole di conio in senso lato greco che sono introvabili nella grecità antica. L'una è nostalgia, che è composta da due paroline, nostos, ritorno, algia, dolore, e che è una composizione moderna, si deve a uno psichiatra svizzero che si accorgeva che le guardie svizzere o i mercenari, quando andavano a combattere in giro per l'Europa, provavano un rimpianto lancinante delle loro belle valli, e ha creato questa parola, come spesso fanno i medici, che come noto usano parole di derivazione greca, e l'altra parola è utopia, che è dovuta al celebre cancelliere di Enrico VIII, Tommaso Moro, che è per la sua autonomia di coscienza, rifiutando a Enrico VIII quello che Enrico VIII riteneva il suo potere, nella sua sovranità, ci ha rimesso la testa, è stato decapitato, dopo un soggiorno tutt'altro che piacevole nella Torre di Londra, che lui ha affrontato con il solito umorismo straordinario, certo un umorismo che mascherava, lo potete capire, una piena angoscia umana. Ecco, l'utopia si distingue in due tipi sostanzialmente di utopia. C'è l'utopia cosiddetta museale, cioè l'utopia perfetta, quindi si immagina con l'aiuto della fantasia un paese che non è mai esistito, con tutti i particolari, con tutte le minuzie possibili, con tutte le determinazioni. Questa utopia si chiama perfettista, perché viene per così dire poi calata sulla realtà e si cerca di adeguare la realtà a questa specie di modello, ma è un modello che non esiste appunto in alcuna parte. Quindi c'è una componente che possiamo dire di fiction in termini contemporanei, parente in qualche modo della fantascienza perfino. E c'è invece una componente più interessante di utopia, per cui l'utopia nasce dalla critica dello stato presente. Già in Tommaso Moro, nella sua Utopia, siamo ai primi anni del 500, del 1500, pressappoco nel periodo in cui in Italia esce Il Principe di Niccolò Machiavelli, già in Moro si può cogliere in filigrana, in trasparenza, una critica piuttosto acre, piuttosto aspra, alle condizioni della vita politica e sociale contemporanea. La grande povertà dell'Inghilterra d'allora, i contadini ridotti a fare i pastori, il latifondo, eccetera. Però era stemperata da una continua ironia, del resto lui era cancelliere del re, e anche quello che gli è accaduto dopo dimostra che Tommaso Moro doveva contare i suoi passi, essere molto prudente. E sempre prudente lo è stato, finché poi si è trovato di fronte a quel dilemma che non gli ha consentito di essere un uomo per tutte le stagioni. Due affermazioni per ricordare un po' il valore dell'utopia. La regina di tutto è la fantasia, quindi la fantasia è molto importante, e possiamo ricordare anche un'affermazione di William Shakespeare, grande poeta: siamo fatti della materia dei sogni. Quindi anche il sogno, anche la dimensione onirica ha una sua importanza. Il sogno poi rielaborati da svegli, ma poi c'è anche un sogno ad occhi aperti, ha una funzione in qualche modo creativa, ispirativa, può configurare un'alternativa allo stato presente, soprattutto se questo stato è mesto e desolato, pieno di contraddizioni. C'è anche un'altra componente che si chiama della controutopia. La controutopia parte da questo presupposto. La questione non è tanto se l'utopia sia realizzabile, ma l'utopia è desiderabile? Cioè, vogliamo veramente che si realizzi? Non c'è il rischio che il sogno sia un incubo? Ecco l'interrogativo. Nel Settecento abbiamo sia l'utopia in senso positivo, sia l'utopia già in senso negativo. C'è uno scrittore molto misantropo che si chiama Jonathan Swift, che nel 1724 scrive I viaggi di Gulliver. Qualcuno li ha letti, era un testo che dilettava da bambini, però noi non scorgevamo l'aspetto. C'è un tratto utopico molto marcato, nel senso che Lilliput e tutti questi paesi non esistono da nessuna parte, sono puramente immaginati e fittizi. Però le cose che accadono al povero Gulliver sono delle vere e proprie sventure, sono dei tormenti crudeli. E quindi, secondo molti interpreti, in Swift nascerebbe la problematica della controutopia o distopia, come si dice. Qualcuno la chiama anche con felice tocco cromatico utopia nera, perché le altre utopie sono luminose, paradisiache, cercano di presentare il meglio. Questa è un'utopia che atterrisce in un certo senso. Qualcuno, Adorno, che ha scritto insieme a Horkheimer quell'importante testo di filosofia, La dialettica dell'illuminismo, ci aggiunge anche il Marchese de Sade. Il Marchese de Sade è un autore tipicamente settecentesco, solo che rovescia in qualche modo l'utopia positiva e nei suoi castelli, nei suoi antri, eccetera, accadono cose violentemente crudeli, eccetera. Quindi, secondo Adorno, in Sade si svelerebbe il cono d'ombra, per così dire, il rovescio dell'incanto illuministico. La sua interpretazione, che io ho considerato con attenzione, sembra a volte un po' forzata, perché l'illuminismo addirittura inizierebbe con l'Ulisse omerico, cosa un pochino tirata dal punto di vista storico. La definizione più calzante di illuminismo lo colloca invece prettamente nel secolo XVIII, Settecento, anche se non possono naturalmente mancare dei precorrimenti, dei fenomeni che in un quadro interpretativo possono preparare o accennare, però è un'altra questione. Due definizioni di illuminismo. Qui una domanda da farsi sarebbe poi quante persone raggiungeva veramente la temperie illuministica, lasciamola da parte, semmai la riprendiamo nella discussione. La prima è quella che trovate in un buon dizionario, per esempio in quello di Nicola Abbagnano, e quindi un movimento di idee e di proposte anche pratiche che pone al centro la piena sovranità della ragione, l'espansione della ragione, che diventa tribunale, che tutto giudica, investiga, esplora, e quella piuttosto nota di Immanuel Kant, che in qualche modo fa parte di questo movimento illuministico, il quale in un opuscolo famoso, Che cos'è l'illuminismo?, risponde che l'illuminismo è un'uscita dell'umanità dalla sua condizione di minore età, è approssimazione alla piena maturità dell'uomo, e infine conclude con quel motto, lo definisce il vero e proprio motto dell'illuminismo, sapere aude, osa di sapere. Più interessante è la storia di questa espressione, di questo motto, che si trova nella seconda epistola di Orazio, per la prima volta, che è stata usata spesso nell'illuminismo, con espressioni diverse, da von Moser, dallo stesso Scipione Maffei ricordato sopra, in contrapposizione a San Paolo, dove San Paolo dice non volere sapere troppo in alto, temi invece, time, così suona il testo latino, la traduzione latina. C'è tutta una storia lunga di questa parola e di questo motto, che è stata fatta da questo straordinario studioso che è stato Franco Venturi. Franco Venturi e Diaz sono tra gli studiosi italiani che più hanno lavorato in questo campo, e segnalerei soprattutto questa sintesi veramente efficace, Utopie e riforma nell'illuminismo, di Franco Venturi. Mostra questa sintesi come l'illuminismo abbia avuto sempre due poli costantemente, il polo della riforma e il polo dell'utopia, distinti questi due poli dalla scansione del tempo. In un certo senso, quando l'illuminismo si fa radicale ed impaziente, punta sull'utopia. Quando invece si concede un margine più realistico di realizzazione, e quindi sceglie la via giuridica, la via dell'influenza delle legislazioni, eccetera, allora assume il canone, il criterio della riforma. ma qualche volta, questo è interessante, l'aspetto utopico è polmone di progettualità, cioè non è fiction, è semplicemente un arsenale pieno di idee, di spunti, di dritte, potremmo dire, col linguaggio comune, da cui si ricava, si attinge di qua e di là e poi si va a configurare delle proposte di riforma vere e proprie. Quindi non si tratta di due polarità in alternativa, utopia e riforma, ma si tratta di due elementi di tensione che in qualche modo descrivono l'orizzonte complessivo. Quindi l'utopia è il momento alto, per così dire, è il momento forte. La riforma è l'utopia che va in alcuni elementi almeno a concretarsi. Così almeno Franco Venturi presenta queste due polarità. Dicevo che non c'è solo l'utopia nel senso astratto di una specie di Eden in terra, eccetera, ma c'è l'attenzione molto concreta da parte degli illuministi di quelle repubbliche che esistevano veramente e che avevano dato buona prova di sé. L'ideale politico, più che democratico nel senso contemporaneo, di molti illuministi, non di tutti, dovrebbe essere detto un ideale repubblicano. Tradizione repubblicana che parte in un certo senso da Machiavelli, dal segretario fiorentino, qui grande contraddizione, mi dite ma non ha scritto il Principe, sì, ma nelle altre opere in realtà si è capito bene che l'ideale di Machiavelli era soprattutto repubblicano, il Principe era un ricorso disperato perché la situazione d'Italia era, soprattutto punta su Rousseau che chiaramente opta per la Repubblica, sul modello anche delle repubbliche greche antiche, delle poleis, delle città-stato antiche, e Kant. Questi tre autori si collocano in una tradizione che gli anglosassoni hanno molto valorizzato e che ha un impianto fortemente orientato al repubblicanesimo. Quali sono queste repubbliche veramente esistenti? Innanzitutto il modello di Venezia. Venezia ritorna continuamente. Un'altra città e repubblica che viene esaltata, studiata, è Genova, che a lungo aveva mantenuto la sua libertà. Libertà è una parola gratissima agli illuministi. I valori dell'illuminismo sono soprattutto la tolleranza, ecco, la libertà, l'eguaglianza. Sono poi tutti temi che entreranno nello spirito del 1789 e nelle prime propaggini della Rivoluzione francese. E anche San Marino, la piccola Repubblica di San Marino, viene portata spesso ad esempio, ha delle strutture e delle leggi antiche e gli illuministi valorizzano molto. Dicevo che ci sono però vari orientamenti all'interno dell'illuminismo, per esempio alcuni illuministi si pronunciano per una forma di dispotismo illuminato, cioè non hanno la fiducia che di per sé, senza una maturazione adeguata, immediatamente la parte popolare possa guadagnare questi orientamenti di autogoverno, eccetera. E quindi puntano su Federico II di Prussia, su Caterina di Russia, cioè sui sovrani che parevano più sensibili a questi temi e che avrebbero potuto mettere in movimento il moto delle riforme. Però altri, ripeto, invece, forse alcuni tra i più influenti, si collocano nel filone repubblicano. Perché ricordo queste cose? Perché spesso noi conosciamo del Settecento l'Arcadia, il Parnaso, una letteratura piuttosto innocua, la gente che si gode con le pastorellerie, con questi pastori, tutta questa cultura piuttosto retorica, che il nostro Parini giudicava malissimo. Ecco, quindi soprattutto il letterato italiano nel Settecento pronunciava queste parole et in Arcadia ego. In qualche modo viveva in un mondo puramente sognato, assorto in un mondo irreale, invece c'è da sottolineare che in quel secolo c'è un forte pensiero politico, Diderot l'aveva detto bene, uno dei maestri dell'illuminismo: se mi si togliesse la critica religiosa e politica, io non penserei più niente. Cosa intendeva dire? Che la sua testa era completamente vuota ed era riempita invece da questi pensieri, i pensieri del miglioramento dell'assetto religioso e del miglioramento dell'assetto politico. Mi pare che questa breve confessione sia abbastanza significativa. Quindi critiche anche ai governi, alla concretezza dei governi, e lasciare che i governi si lasciano giudicare dalla sovranità piena della ragione. Ho detto che i tre valori soprattutto sono libertà, eguaglianza, tolleranza, poi il tema della libertà avrà una breve ripresa finale. E gli avversari dunque dell'illuminismo sono il pregiudizio, la superstizione, il fanatismo in ogni forma. Naturalmente qual è il rischio? Che quando la lotta è appassionata e diventa una specie di vertigine, di gorgo, si assumano gli stessi atteggiamenti di chi si vuole combattere. Parerebbe strano, ma a volte esiste perfino un fanatismo della ragione, nel senso che quando la ragione diventa cieca alle tendenze della storia, della società, e non riesce a comprenderle pienamente, diventa dogmatica in un certo senso. È quello che aveva capito un italiano, Vincenzo Cuoco, che simpatizzava con i giacobini napoletani, ma di fronte al disastro 1799 della Repubblica Napoletana, con le folle di Lazzari che hanno fatto giustizia dei patriotti, degli uomini illuminati che erano al governo a Napoli, con la famosa sentenza "chi tiene pane e vino ha da essere giacobino", quindi d'accordo, questi sono giacobini, vogliono cambiare il mondo, ma è perché non solo pranzano ma anche cenano, invece gli altri non avevano né pranzo né cena. Ecco, una riflessione adeguata anche sul peso della miseria, sul peso dei condizionamenti sociali. Questo non vuol negare naturalmente nessun valore dell'illuminismo, ma vuole in un certo senso dialettizzarli, metterli alla prova della storia in un certo senso. Dicevo che ci sono esistiti anche degli illuministi invece molto moderati, soprattutto nella prima fase. Oggi si parla di un pre-illuminismo. Ecco, un grande italiano è stato Ludovico Antonio Muratori, è considerato un pre-illuminista, ed è il facitore degli Annali, un'opera molto importante che ha avuto una grande influenza sulla storiografia e anche sulla consapevolezza che noi italiani abbiamo del nostro passato. Muratori era molto moderato e anche lui però si è lasciato tentare da un'utopia e ha scritto un libretto che si chiama La felicità pubblica, che è dedicata agli indios delle Reducciones dei gesuiti nel Paraguay, che considerava come viventi in un pieno stato di natura e di ragione, in armonia con la natura. E questa scelta è anche significativa perché Muratori in realtà cercava di conciliare delle tendenze pre-illuministe con il cristianesimo. In questo senso assomiglia un po', per certi versi, al Manzoni, anche se il periodo è diverso, perché Manzoni portava in se stesso i germi di Beccaria e di Verri, quindi degli illuministi, le famiglie illuministe più convinte, era figlio addirittura, è figlio della Marchesa Beccaria, quindi della figlia di Cesare Beccaria. Quindi questa era proprio un'aria di famiglia che aveva respirato. Se voi leggete per esempio quel bel testo La colonna infame, trovate dei tratti illuministi, ma di un illuminismo moderato, non radicale ma moderato. Questo per indicare che esistono anche diverse tendenze. Ora, io sostengo che uno dei centri, dei fulcri proprio di questo tema dell'utopia è costituito dalla ricerca della pace. La ricerca della pace è un tema veramente nevralgico, importantissimo, perché ne va della condizione umana. E prima di tutto gli illuministi provano un sincero orrore, direi un ribrezzo, per l'aspetto distruttivo della guerra. Indico due testi la voce guerra, in questo volumetto di un'opera famosa di Voltaire, il Dizionario Filosofico, che si legge con grande diletto, Voltaire è un grande scrittore, dove la guerra, diceva il grande Erasmo, bella solo per chi non la conosce, viene rappresentato nel suo volto distruttivo. La gente che segue questa e si entusiasma e si infervora sono persone che non hanno niente da fare, niente da perdere, scrive Voltaire. La guerra è irrazionale, si pensa di marciare verso la gloria, si marcia invece verso la distruzione. E ricordo i nomi dei grandi guerrieri, Bayazid, sovrano turco, Tamerlano, che ha lasciato anche lui un pessimo ricordo, Gengis Khan, per carità, Gengis Khan, tra Gengis Khan e Tamerlano è una bella gara. E soprattutto critica quelle persone che con varie declamazioni hanno cercato di far amare ai popoli le guerre. Conclusione, tutti i vizi messi insieme di tutti i tempi, di tutti i luoghi, non eguaglieranno mai i mali prodotti da una sola campagna di guerra. Che cosa voleva dire Voltaire? Che le guerre alimentano i vizi? No, voleva dire un qualcosa che spiega prima, cioè i moralisti se la sono sempre presa soprattutto con i vizi, ma non hanno concepito quest'altro volto del male che avrebbero dovuto criticare con altrettanta passione, cioè la distruttività della guerra. E non l'hanno fatto probabilmente, così viene suggerito, per non mettersi contro le autorità costituite, miserabili medici delle anime, voi gridate per un'ora e un quarto contro qualche puntura di spillo. E Marte è un dio furioso, insensato ed infernale. A Voltaire si può accostare la voce pace dell'Enciclopédie. L'Enciclopédie è la grande opera degli illuministi, quella in cui tutto il sapere, anche tecnico, del periodo è ben evidenziato, le tavole sono meravigliose. Io vorrei poterne far vedere anche qualcuna, sono veramente interessantissime, vi danno un po' il punto della conoscenza, affidate tutte a specialisti, eccetera. Ora, la voce pace è fatta addirittura da Diderot e da Lambert, che sono proprio i due curatori. Questo articolo è stato scritto attorno al 1760. Vi leggo solo qualche riga. Lo sfinimento solo costringe i principi alla pace, quando non ce la fanno più praticamente, no? E si accorgono, ahimè, troppo tardi, che il sangue dei loro cittadini si è mescolato a quello del nemico. Direi che non c'è molto da commentare, cioè qui si evidenzia la netta ripulsa, che direi l'orrore che agli illuministi fa la guerra. E da ciò l'esaltazione che compiono di quei popoli che si sono mantenuti pacifici, per esempio gli svizzeri. Per la verità la questione della Svizzera è un po' complicata, perché gli svizzeri fornivano soldati a tutta Europa, però gli svizzeri nelle loro valli e nei loro cantoni si erano mantenuti pacifici. Tuttavia qualche elemento critico si inseriva, la voce Ginevra, questa è una curiosità interessante, siccome si doveva stampare a Neuchâtel in Svizzera, una prima edizione, ha dovuto essere corretta diverse volte perché parlava male dei calvinisti che allora rappresentavano la comunità dominante, cioè c'erano delle critiche di questo rigorismo religioso, del resto lo stesso Rousseau, che era ginevrino, non si trovava tanto bene, ogni tanto chiudevano le porte di Ginevra e lo lasciavano dormire alla ghiaccio perché faceva bisboccia, era piuttosto birichino, e quindi hanno dovuto un po' modificare questo. In realtà l'Enciclopedia è stato un grande affare, nel senso che è un libro che ha venduto moltissimo, che ha impegnato economicamente, la stesura del contratto ha messo un sacco di tempo. C'è un grande studioso, Danton, che ha intitolato il suo libro proprio Il grande affare dei lumi, ma il grande affare è l'affare dell'enciclopedia, che di per sé è un'opera mondo, possiamo dire, riassume un po' tutto quello che veniva apprezzato e conosciuto. La verità è questa, mi sembra, che l'illuminismo è stato una vera e propria rivoluzione della mente. Dall'illuminismo prende forza, nelle sue origini intellettuali, la democrazia moderna e il tema dei diritti dell'uomo. Qualche volta, quando la vediamo così esangue, funzionare così male questa democrazia, non riusciamo a capire fino in fondo subito che grande bene sia stato, che grande rischieramento, che grande apporto. Ma questo ci si accorge quando il totalitarismo o il dispotismo o la tirannia vincono, e allora cade la benda dagli occhi e si capisce quanto questa svolta è stata invece importante. Allora adesso uniamo i due elementi del discorso, uniamo il tema della utopia e il tema della pace. E qui troviamo una grande quantità di testi molto importanti che, come contenuto fondamentale delle utopie, pongono esattamente la pace. Qui ricordo Bonnot de Mably, i dialoghi di Focione, ricordo soprattutto lo stesso Diderot, che ha un libro divertentissimo, piacevolissimo, che ha vari livelli di lettura, si potrebbe leggere come un testo da caffè, da intrattenimento, si chiama Il supplemento al viaggio di Bougainville, ed esce nel 1772. Qual è la sede di questa utopia? È interessante, perché non è che non esiste in nessun luogo, è un'isola veramente esistente che era stata scoperta, che c'è naturalmente ancora, è ancora un mito, e quest'isola è Tahiti. Questo testo racconta della vita dei tahitiani rappresentati secondo il modello dei testi di Rousseau, che Diderot conosceva bene, cioè il tahitiano è il buon selvaggio, è la persona che vive immersa nella natura e che i costumi dei popoli più civilizzati, più affinati, non hanno ancora corrotto, perché l'idea è che in realtà ci sia nell'incivilimento e nella cultura anche un seme di degenerazione e di corruzione. Ma i due temi che sono interessanti in questa utopia sono la critica alla proprietà privata, con elementi che possiamo dire pre-socialisti o addirittura pre-comunisti. Tanto è vero che questo testo piacerà a Caio Gracco Babeuf, che tenterà poi in seno la rivoluzione francese, la cosiddetta congiura degli eguali, e a Louis Blanc, maestro del socialismo francese. E secondo tema è anche il tema del libero amore, che è presente in qualche modo in questo testo, nel senso che i tahitiani vengono rappresentati non come troppo vincolati da tabù, da divieti, eccetera, e quindi con grande piacevolezza, quindi non facendo una predica rovescio, ma in qualche modo alludendo, evocando queste due componenti del comunismo e della libertà negli affetti, sono in realtà sostenuti da Diderot. Ci sono altri testi, ma non posso per brevità ricordarlo. Uno interessante è l'anno 2440 di Mercier. Questa utopia è collocata, faccio appena un cenno, in un tempo molto avanzato, il 2440, pensate un po', quindi ce n'è un bel tratto anche per arrivarci da oggi, e naturalmente rappresentando Parigi come è un sogno questo di Mercier. Mercier dice di averlo sognato, quindi una Parigi ricostruita con delle case popolari, con un'educazione legata anche al lavoro, al laboratorio, eccetera, dà dei suggerimenti più o meno impliciti al presente, quindi si deve vedere nell'utopia anche un elemento di critica alla società coeva contemporanea. Faccio proprio un cenno solo. E poi forse il testo più importante di tutti sarebbe Il codice della natura di Morelli, che deve essere pubblicato ad Amsterdam, perché la censura era ancora troppo stringente, nel 1755, dove ci sono temi molto importanti, tra cui il primato della felicità e il federalismo, pensate un po', l'idea di libere comunità che si associano nella forma federale. Perché è importante questo? Perché filosofi rigorosi come Kant rifletteranno su queste che sono un po' istanze desideranti, possiamo dire, di immaginazione sociale, e le trasfonderanno in un discorso invece molto argomentato e molto serrato. Voi troverete nella Pace Perpetua di Kant, 1795, una chiara opzione, chiara, federalista, in senso federalista. Non il federalismo che oggi, un autentico federalismo che ha una tradizione molto importante ed è legata alla forma di autogoverno e al senso dell'autonomia profonda delle persone. Inserisco due brevissimi passaggi e poi mi avvio per non abusare del vostro tempo, semmai alcune cose le riprendiamo poi. Il diritto alla felicità, ecco un punto importantissimo. Questo diritto alla felicità è l'istanza più travolgente, più nuova dell'illuminismo. Badate, si parla di un diritto alla felicità, ma non nel senso che lo Stato o il governo ti procacci la felicità, belle fatta, confezionata, celofanata, magari predigerita, ma nel senso che ciascuno possa cercare liberamente nella sua esistenza un poco o quello che riesce di appagamento, che è una cosa diversa. Quindi non è il discorso della balia che ti segue dalla culla alla tomba, ma è il discorso che lo Stato e il governo non frappongano ostacoli, perché questo avveniva nella tradizione, che in realtà attraverso o la leva si stava soldati una vita, o attraverso la pressione fiscale. Guardate, questo non è un tema, perché i parlamenti nascono per resistere alle richieste dei re per quanto riguarda il fisco, quando sono ingiuste, quando sono troppo esose naturalmente. Il diritto alla felicità. Pensate che è così importante che lo Stato di Virginia, negli Stati Uniti d'America, lo colloca nella sua Costituzione, c'è ancora nella Costituzione americana, attualmente vigente, e c'è perfino nell'articolo 13 della Costituzione giapponese. I giapponesi hanno colto questo aspetto, è piaciuto, e quindi non è solo più un fatto occidentale, è un fatto che ha guadagnato, è presente anche presso i rivoluzionari francesi. Il professor Trampus, che lavora a Venezia, ha presso la Terza ha pubblicato un bellissimo libro, Il diritto alla felicità, che consiglio di considerare. Jeremy Bentham, filosofo che ha approfondito il tema dell'utilità, definisce legittima quell'azione politica che procurerà la massima felicità al maggior numero di uomini. Questa è una famosissima definizione che ricorre spesso, quindi è bene ricordarla, legittima quell'azione politica e sociale che procurerà la massima felicità al maggior numero di uomini. E tutti si impegnano su questo tema, naturalmente con le loro modalità. Ecco, Giacomo Casanova, che fa parte un po' di questo cotè, di quest'ambito libertino, scrive per esempio un'utopia, vi darò anche lui, in cui naturalmente concepisce la felicità come piacere al suo modo, ma anche Robinson, per esempio, l'autore e personaggio diciamo centrale di Defoe, anche lui a suo modo teorizza il diritto alla felicità, e questo è presente anche in Rousseau, e perfino di straforo in Hobbes, quando Hobbes vede la tendenza naturale degli uomini ad accaparrarsi tutti i beni. Che cosa è questo se non una pulsione egoistica alla piena felicità, alla piena realizzazione del piacere? Quindi Hobbes, che ha questa visione cupa e crudamente realistica dell'uomo, tuttavia su questo punto sembra accostarsi a questa temperie. Il testo di Casanova si chiama Icosameron, è stato pubblicato a Praga negli ultimi anni dell'esistenza di Casanova, nel 1788. voi sapete che il povero Casanova, un po' inseguito, chissà quanti mariti avrà avuto e quante, poi era visto male anche dalle autorità politiche perché veniva considerato, era sospetto di essere spia di vari governi, forse parlava un pochino troppo, eccetera. E quindi si è rifugiato nell'ultima parte della sua vita in un castello, ha avuto ospitalità in un castello, in quella che è l'attuale Repubblica Ceca, non si parla più di Cecoslovacchia, sapete che cechi e slovacchi si sono divisi. Ecco, io direi che i temi qui sono presenti, Paese della Luna, eccetera, e Fontenelle, Fénelon, è diventato un po' una moda questo, ma invece volevo accennare al secondo tema importante oltre il diritto alla felicità, il cosmopolitismo. Ecco, l'ideale fondamentale dell'illuminismo è quello dell'uomo cosmopolita. C'è un motto che ricorre sempre, ancora in latino, che si usava per i dotti, ubi libertas, ibi patria. Quindi non c'è tanto una patria carnale che definisca i nostri confini, il nostro ambito, ma dove l'uomo trova la sua libertà, lì trova anche la sua collocazione. E l'uomo diventa appunto un animale cosmopolitico che si inserisce in questo vasto mondo. Perché ricordo questo tema? Perché se c'è oggi un tema, dopo la crisi dello Stato-Nazione, che si manifesta come centrale nella discussione politica, è proprio il tema del cosmopolitismo. Tema assolutamente centrale. Pensate anche alla questione delle immigrazioni, emigrazioni che stanno modellando un volto diverso del mondo. Ora, non c'è dubbio che qui il tema del cosmopolitismo come capacità anche di accoglienza, di accettazione, oltre il multiculturalismo, diventa un tema difficile da trattare, ma peraltro anche acutamente urgente. Vorrei dire che questa falda comunque utopica non è la più profonda ancora dell'illuminismo. La più profonda è quella che potremmo dire del pacifismo giuridico, cioè della ricerca della pace attraverso nuove relazioni internazionali, nuove istituzioni e nuove leggi che regolino i rapporti tra gli Stati. Qui anche gli Stati Uniti d'America danno, nascenti insomma, danno il loro contributo. C'è William Penn, soprattutto, da cui prende il nome la Pennsylvania, di religione e quacchero, molto importante questa componente del dissidentismo religioso. Nella democrazia nascente c'è illuminismo da un lato e dissidentismo religioso dall'altro. Quindi un cristiano molto sincero ma inquieto, in qualche modo, che sta solo 4 anni negli Stati Uniti, questa è la cosa interessante, pur dando il nome allo Stato della Pennsylvania, perché in realtà poi ritorna continuamente in Inghilterra, il quale propone un nuovo assetto su basi federalistiche e un nuovo progetto per la pace perpetua. Non si chiama ancora così, si chiamerà Progetto per la Pace Perpetua con il testo, siamo nella prima trentina d'anni del Settecento, dell'Abbé de Saint-Pierre. L'Abbé de Saint-Pierre ha un opuscolo che si intitola appunto Progetto per rendere la pace perpetua in Europa. Su questo testo lavora Jean-Jacques Rousseau, lavora Madison, quarto presidente degli Stati Uniti, quindi non un birillo, quarto presidente degli Stati Uniti, teorico anche lui del federalismo, e infine il grande Kant. Kant parte proprio da questi progetti, quindi il nome non è suo, il nome del testo di 1795 per la pace perpetua non fa che riprendere questi progetti precedenti. Che cosa si può dire di questo grande testo di Kant? Pochi cenni. Innanzitutto degli articoli molto realistici, seguendo i quali, quindi libero commercio, abbattere i dazi doganali, relativizzare la sovranità dei sovrani, in parte stratagemmi, espedienti, in parte strategie di lungo periodo che devono servire per tagliare le unghie alla guerra, allo spirito di guerra, e per affermare invece lo spirito della pace. L'idea poi del diritto internazionale rivisto, riformato, e l'idea, come accennavo prima, del federalismo, ma soprattutto l'idea di una nuova etica politica. Kant aveva compreso questo punto importantissimo: ci sarà sempre guerra fin quando la politica non sarà intesa come prevaricazione, sarà intesa come in qualche modo intrinsecamente sopraffattrice, priva di una dimensione etica. Questo è il punto. La critica di Kant nell'ultima parte del breve testo diventa una critica al cinismo politico, al modo con cui la politica è sempre stata intesa secondo questi tre disegni fondamentali che lui sintetizza così. Sono le norme ciniche di comportamento politico. Fai e scusati. Cosa vuol dire? Combinala magari grossa e subito dopo cerca di glissare, cerca di ritornare sullo sfondo. La seconda, che è in qualche modo uno sviluppo della prima, si fecisti nega. Se anche l'hai combinata grossa, dì no, dì che non è così. Attribuisci agli altri la tua colpa. Il piccolo Belgio viene invaso dalla Germania. La Germania non dice ho bisogno di arrivare a Parigi in 448, ma le guardie confinarie del Belgio hanno sparato un colpo di schioppo. Divide e timpera. Beh, questa l'abbiamo già sentita diverse volte. Dividi gli avversari in modo da poterli comandare, da poterli guidare come tu vuoi. Ora, per Kant la politica si è sempre fatta così, e la politica non ha mai piegato la sua attenzione, rivolto la sua attenzione pienamente alla dimensione etica. E dunque facet et scusa, si fecisti nega, divite e timpera, ma la situazione che poi è esitata e sfociata da queste premesse, ad avviso di Kant, è sotto gli occhi di tutti, è il disastro. In qualche modo è l'infelicità dei popoli, ecco, ritorna al tema della felicità invece dei popoli. E qui su Kant vorrei in un certo senso vorrei chiudere su Kant, lasciando alla discussione questo problema molto delicato, ecco, illuminismo e rivoluzione francese. In che misura l'illuminismo ha davvero preparato la rivoluzione francese? E ci sono degli autori che hanno influenzato piuttosto certi periodi o certi personaggi, o si può parlare dell'illuminismo ancora in maniera unitaria? Gli studiosi, per esempio, alludono anche al basso illuminismo. Il basso illuminismo sarebbe quello che non è dei personaggi come Kant o anche come Diderot o come Voltaire, ma è fatto un po' da, come dire, da orecchianti che in qualche modo riprendono ma producono anche forzature rispetto a quello che gli illuministi maggiori volevano veramente sostenere e che aveva anche dei limiti in qualche modo. Ecco, direi che concluderei su questo aspetto. Non si comprende bene l'illuminismo se non si comprende un qualcosa di molto importante, che potremmo dire così: l'amore straordinario per la libertà che gli illuministi hanno avuto. Ecco, dicevo prima che c'era questo lato inizialmente proprio di erosione dell'assolutismo. Il liberalismo non era altro che questo, non era altro che il rovescio dell'assolutismo, in qualche modo. E allora vi leggo un piccolo brano di Tocqueville dedicato a un ripensamento dell'illuminismo che ha avuto una grande funzione sulla Costituzione americana. È collocato questo breve passo nel libro terzo, capitolo terzo, di quel grande testo che si intitola La democrazia in America. testo di questo grande pensatore politico, Tocqueville. A volte scrive in maniera un po' diluita, il suo testo sembra una serie di cartoline mandate all'europeo ancora piuttosto ignaro, ecco, siamo nella prima metà dell'Ottocento qui, e quindi gli deve spiegare che i peli rossi sono così, che la cascata del Niagara ha delle grandi rapide che fanno un grande rumore, cioè non si era quasi mai sentito parlare di questo. Ciò che manca, scrive, per poter rimanere liberi, che cosa manca? Il gusto medesimo di esserlo. Non mi domandate di analizzare questo gusto sublime della libertà. Bisogna provarlo. Da sé entra nei grandi cuori, quei grandi cuori che Dio ha preparato per riceverlo, questo gusto della libertà, in modo da riempirli e da infiammarli. E si deve rinunciare a far comprendere tutto questo agli spiriti che non l'hanno mai provato. È un passo bellissimo secondo me, perché mostra come la libertà non sia una nozione, ma sia un gusto, un qualcosa di molto profondo, diciamo quasi di carnale in qualche modo, che si imprime nella vita degli uomini. Ora, credo che per capire questo grande moto dell'illuminismo, sia come insofferenza rispetto al passato, sia invece come ricerca di una piena sovranità della ragione che si espande in tutti i regni del mondo, in tutti gli orizzonti, in tutti i contesti, bisogna partire precisamente da questo, da questo gusto straordinario della libertà, che questa è la radice e il seme primo, diciamo, del motto, del movimento illuministico. Basta, perché sennò faccio un manipolo. Penso che siamo un po' lasciati, quindi io volentieri, a tutte le curiosità, le contestazioni, le cose, cerco di rispondere se ci riesco, se no ci penso su un po', e soprattutto poi forse magari in conclusione vi posso dare, perché a me piace anche fare così, qualche piccola indicazione per proseguire per proprio conto la lettura, può darsi che magari voi ne sappiate anche molto più di me, magari anche ci si confronta, magari uno sa una cosa o non sa l'altra, ci si aiuta un po'. E poi volevo semmai anche in conclusione dire qualcosa sulla Rivoluzione francese, su questo tema, partendo dalla voce Lumi nel grande dizionario curato da Furet e Ozouf, grande dizionario della Rivoluzione francese. E proprio per prepararmi in questi giorni sono andato a rivedere un po' questi temi, e allora forse più che le utopie strane, anche se io ne avrei presenti anche altre eccetera, ma che appartengono forse più al pittoresco, al folclorico, i due temi interessanti potrebbero essere il pacifismo giuridico col diritto alla felicità e la cosmopolis, e potrebbe essere questo tema dell'influenza sulla Rivoluzione francese. Se voi volevate una lezione di filosofia, forse siete rimasti delusi, perché in realtà qui c'è anche tanta storia, ma l'illuminista è solo in parte un filosofo nel senso tradizionale. Dicevo, non vuole fare sistema, vuole accostarsi ai problemi e vuole soprattutto sostenere una certa idea militante. Vi direi che con l'illuminismo nasce la figura dell'intellettuale, non la parola. La parola intellettuale viene usata tra fine 800 e inizi 900, per la prima volta, viene coniata per indicare i seguaci di Dreyfus e i sostenitori della revisione del processo del capitano Dreyfus. Anche se ci sono degli intellettuali, anche di destra, che dicono anche se è innocente non ce ne importa niente, quel che è importante è la Francia. Però gli intellettuali sono da tutte e due le parti, però qui nasce il nome. Però la realtà dell'intellettuale, come definireste Voltaire? che viveva di questo suo rapporto militante con le idee, eccetera, che quando non ce la faceva più si prendeva 3-4 tazzine di caffè, così, eccetera. Questo non è altro che un proto intellettuale, in realtà. Ripeto, non c'è il nome ancora, non c'è il concetto, ma c'è la cosa, insomma. Questa mente acuminata, in qualche modo. Naturalmente questo è anche pericoloso, perché le idee sono come un coltello. Se tu lo tieni da una certa parte, eccetera, lo prendi per la lama, ferisci gli altri e ferisci te stesso. Invece le idee dovrebbero diventare utili per la società e per gli altri. Questa è la migliore intenzione degli illuministi. Prego.
A proposito di rivoluzione dell'illuminismo, una domanda. Allora, siccome mi sembra ricordare due cose. Uno, che Hegel nella Fenomenologia dello Spirito, nella seconda parte, dedicata allo spirito, tratta dell'illuminismo sotto il capitoletto La fede e l'intellezione, vedendo gli illuministi come i critici della religione, chiama, cioè Hegel critica gli illuministi in quanto non vedono la religione anche come un fatto della civiltà, della natura dell'uomo che ha bisogno di credere, eccetera, ma semplicemente come, come dice, una specie di congiura di preditus fraudini, una roba di questo genere. Dopodiché ci mette la figura del terrore come esito proprio dell'illuminismo. E se ben ricordo dalle mie cose scolastiche, sapevo che Robespierre aveva in tasca sempre, si portava in tasca il contratto sociale. E si è parlato a proposito del periodo del terrore, del fanatismo della ragione. Siccome tu prima hai accennato che esistono anche i fanatici della ragione, allora mi è venuta in mente questa cosa qui, e se tu riesci in qualche maniera a dirci qualcosa.
Allora voi mi scuserete se io non vi darò, come dire, una larga soddisfazione, ma nel senso che cercherei appunto di essere più breve possibile in modo da lasciare anche altre persone. E io direi così, dunque, che innanzitutto questo discorso della congiura o della cospirazione. Dunque, su questo c'è una situazione paradossale, perché c'è qualche verità in quello che Hegel dice, però l'illuminismo è stata la principale vittima di quello che tecnicamente si chiama il cospirazionismo, perché già addirittura negli Stati Uniti d'America, contro Jefferson addirittura, che è uno proprio dei padri, e contro altri, c'è una letteratura molto importante, soprattutto degli ambienti più legati al cristianesimo riformato, che era ed è molto forte negli Stati Uniti, che hanno sostenuto quest'idea che l'illuminismo sia qualcosa di artificioso legato a dei club, una specie di setta procedente, per usare una terminologia contemporanea, in rete, una specie di rete, però così efficace nei loro sforzi riuniti dal far cadere tutto il vecchio mondo. Ora, le cose sono assolutamente più complesse. È vero che gli illuministi erano una minoranza. È vero anche che gli illuministi avevano forti limiti, perché per esempio parlavano di diritti dell'uomo, ma poi in Inghilterra parlavano del diritto dell'uomo maschio o dell'uomo libero, escludendo quindi, ed è clamoroso a volte, o le donne o gli schiavi o le persone non di nazionalità inglese. Quindi ci sono dei punti di opacità e di sordità. Del resto non si arriva subito ad un discorso di giustizia condivisa o spiegata. Però non si può interpretare tutto l'illuminismo come una specie di congiura, questo è evidente. ma proprio la posizione così schematica e polemica degli illuministi in un certo senso ha facilitato questo ritorcere l'accusa contro di essi. Molto complicato il problema del terrore. Allora si può dire che ci sono state fasi diverse. Il 1789, quindi la proclamazione dei diritti, ha visto soprattutto l'affermarsi dell'illuminismo moderato, testo di base Montesquieu, lo spirito delle leggi. Quindi un illuminismo capace anche di una relazione feconda con certi aspetti della tradizione. Viceversa, come ricordavi tu, il periodo soprattutto legato alla figura di Robespierre, con questo insistere un poco ossessivo sul tema della virtù, virtù o morte, naturalmente si intendeva la disposizione alla propria morte, a sacrificarsi, ma considerando le 100.000 teste che Marat chiedeva di ghigliottinare 100.000 persone, questo morte suona un po' sinistro, diventa anche la morte dell'altro come possibilità. Questo... Ecco, direi che qui si è affermato molto di più Rousseau. E su Rousseau occorrerebbe compiere una riflessione, perché Rousseau si dice sempre, sì, padre della democrazia, riprende il mito di Atene, ma andate a leggere Contratto Sociale e trovate molto più l'esaltazione di Sparta, quindi dei costumi guerrieri di Sparta, della virtù degli spartani, molto più che degli ateniesi. E c'è poi un breve codicillo in cui dice, cito a memoria, una forma come la democrazia converrebbe di più a un popolo di dei che a un popolo di uomini. Allora le persone strabuzzano, gli come, di cosa ci hai parlato? E qui molto meglio sarebbe indicare il repubblicanesimo come la caratteristica di Rousseau, più che la democrazia. Ecco. Il problema del terrore è molto complicato, ecco, perché soprattutto in Vandea, qui c'è la voce di Firé Vandea in questo grande dizionario. Firé peraltro va considerato con molta cautela in alcune cose, però è stato compiuto, forse la parola avrebbe bisogno di essere precisato, una specie di genocidio. Che questo abbia qualche relazione con l'illuminismo, secondo me è abbastanza problematico. Ha molta relazione con il centralismo invece, con l'idea di una capitale che domina tutto, ed ogni ribellione viene considerato un tradimento della Francia una indivisibile. Ma vedete la cosa paradossale? Era la monarchia che aveva preparato questa centralizzazione, era l'assolutismo. In un certo senso i re avevano lavorato contro di loro, avevano lavorato per questa repubblica una indivisibile, avevano centralizzato. Si tratta di una questione molto complessa. La parola d'ordine che entra nella rivoluzione francese è rigenerazione. Attenti, perché in questi giorni sta ritornando, tra l'altro, questa parola, è molto curioso. E molti specificavano e dicevano rigenerazione secondo Gesù Cristo, per esempio l'abbé Grégoire, che è anche molto noto, che è stato studiato da Costantini, da noi a Venezia anni fa, l'abbé Grégoire. Fra l'altro creatore della parola vandalismo, per indicare un fenomeno caratteristico della rivoluzione francese. Si abbattevano monumenti, eccetera, del passato, senza sapere magari che cosa fossero veramente. Vi faccio un esempio, Notre Dame. La Notre Dame che voi vedete adesso a Parigi è nella facciata in gran parte rifatta e soprattutto le statue che sono sopra non ci sono più, perché alcune teste calde le hanno distrutte pensando che rappresentassero i re di Francia. Che cosa rappresentavano quelle statue? I profeti di Israele, non c'entravano nulla. Ecco, questo è un esempio del vandalismo che tira in campo questo popolo dei Vandali, dei quali Sant'Agostino ha patito l'invasione in Africa. Ecco, l'abbé Grégoire propone questo termine del vandalismo. Altri dicono, no, questa idea della rigenerazione su base religiosa è pericolosa, perché dà stura al fanatismo, sia pure un'antireligione scristianizzata o una nuova religione, un nuovo fanatismo. Allora dovrebbe esserci una rigenerazione secondo Licurgo. mitico legislatore dell'antichità. Ai ai, però Licurgo, piccolo problema, è un legislatore spartano e i costumi che Licurgo voleva e a volte imponeva non erano dei costumi molto tolleranti, eccetera. In sostanza viene purtroppo, come in molti movimenti alla fine, una specie di eterogenesi dei fini. Così Ozouf, questa ricercatrice molto importante, conclude in maniera problematica la sua voce Lumi per rapporto alla rivoluzione francese. Le idee e i valori dell'illuminismo intervengono come un continuo punto di riferimento, ma in modo sinuoso e non lineare, quindi non c'è un rapporto lineare. Avviene una trasmutazione. Il cosmopolitismo, a volte, si tramuta in un nazionalismo conquistatore. Il pacifismo, a volte, in militarismo. La tolleranza, in fanatismo. La libertà, in terrore. La rivoluzione le subordina alle proprie esigenze, le amalgama ai propri miti, le idee dell'illuminismo, le modella sulle proprie forme. È curioso questo. Io direi che se è vero ciò che diceva Goya, che il sonno della ragione genera mostri, è vero che una luce senza penombra, senza chiaroscuro, talora cieca e abbaglia. Ecco, questo è il problema. Quindi io ritengo preziosi questi lumi. Se oggi, per fare un esempio, gli stati si vergognano di torturare, anche se torturano ancora, l'abbiamo visto, Abu Ghraib e compagnia, no? Ma si vergognano di questo, devono mentire. Se i diritti dell'uomo sono comunque una meta, anche se spesso sono strumentalizzati, se la democrazia nel suo aspetto più sostanziale è nella nostra ricerca, questo è merito di questi lumi, su questo non c'è dubbio. Però con una riconsiderazione, direi una dialettizzazione, un'apertura di questa ragione, nel senso anche proprio di una ragionevolezza, di un confronto continuo, di una capacità di dialogare con ciò che è diverso. Ecco, credo questo sia il problema, un compito culturale secondo me difficilissimo, ma che noi dobbiamo intraprendere e seguire. Quindi evitare, potremmo dire così, questo aspetto distruttivo dei lumi. Comunque, in conclusione, che la rivoluzione francese abbia in un certo senso sacralizzato l'illuminismo, questo non è dubbio. Vi segnalo solo due episodi. Quando le ossa di Voltaire sono state portate al Pantheon nel 1791, c'è stata un affresco, una manifestazione di popolo immensa, come un oceano di parigini, e nel 1794, quindi siamo in pieno terrore, in piena rivoluzione francese, si è ripetuto l'episodio con i resti di Rousseau portati al Pantheon. Sono tumulati al Pantheon sia Voltaire sia Rousseau. Questi due episodi, il trasferimento di Voltaire nel 1791 e quello di Rousseau nel 1794, hanno dato luogo a una festa di popolo e a una coralità di popolo immensa, proprio anche con una commozione profonda. Il che vuol dire che questo popolo parigino riconosceva in Voltaire e in Rousseau i suoi liberatori, i suoi emancipatori in qualche modo. Questo mi sembra il punto indubitabile. E dopo c'è questa zona sorda di opacità, quindi senza esagerare come Adorno e Horkheimer, che hanno visto nell'illuminismo una spinta regressiva. Però io direi così, c'è una tendenza a oggettivare l'umano spesso, ecco, che però forse è implicita anche in un certo modo di considerare la scienza e la tecnica. Una scienza che disincanta il mondo, che lo rende oggetto, e poi non si limita al mondo, ma si trasferisce anche all'uomo. Quindi l'uomo viene preso dentro questo grande meccanismo universale e diventa anch'esso un ingranaggio di questo meccanismo. Se l'immagine dell'uomo precedente, quella dell'uomo come un organismo, lasciava piuttosto a desiderare e non era più in armonia con le scienze, anche l'immagine dell'uomo come ingranaggio è preoccupante. Cioè l'idea che il mondo sia un grande orologio, il principio divino diventa l'orologiaio all'interno di queste metafore, e che ogni singolo individuo sia un ingranaggio di questo orologio. Insomma, non per nulla Rousseau, che conosceva bene gli orologiai della sua Ginevra e anche del canton Giura, si ribella a questa idea dell'uomo ed esalta l'affettività, il sentimento. C'è qualcosa di pericoloso in questa oggettivazione dell'umano, questo è il punto. Questo non significa che l'esito sia la ghigliottina, questa è solo un'interpretazione reazionaria che fa comodo, diciamo, no? Ecco, non è così, non è così. Però c'è questa tendenza implicita a rendere l'uomo in qualche modo meccanismo e articolazione, soprattutto in alcuni autori, per esempio il barone d'Holbach. Ecco. E allora, al di là di questto, troviamo Sartre, che non è un pornografo, ma è il rivelatore di questo dark side, di questo lato oscuro dell'illuminismo. Il castello di Schilling è il rovescio della pura luminosità della ragione, non perché solo perché in ombra, ma perché si svela questo volto di crudeltà negata, ricoperta, eccetera. Questa volontà di dominio che è implicita. Però questo, ripeto, non infirma l'utilità grande svolta dall'immaginazione sociale in genere e dall'illuminismo. Ci si è accorti quando, ad esempio, il nazionalsocialismo è andato al potere con il suo irrazionalismo, quanto sarebbe stato necessario il freno della ragione. Ci si accorge del valore delle cose, purtroppo, spesso, quando le cose sono perdute. Questo fa un po' riflettere, eh? Sarebbe meglio... C'è ancora qualcuno che vuole, io sarei felice di poter veramente, mi fa così piacere, tra l'altro è così bello questo, chissà che in qualche modo questo spirito nei prossimi anni, sia pure in una forma diversa, passi anche a questo, perché è molto bella questa idea di ritornare a riflettere insieme, insomma. C'è qualcuno che se la sente?
Io volevo solo sì. Dire, la cosa che mi ha colpito di più è stata proprio quella del diritto alla curiosità, mi sembra una cosa straordinaria, specialmente per gli uomini contemporanei, gli uomini di oggi che non la chiedono neanche più al massimo, chiediamo un po' di serenità, un po' di tranquillità. Questa grande aspirazione alla curiosità è stata una delle cose che più mi ha colpito della sua relazione.
E secondo me noi siamo forse un po' sfiniti, un po' stremati da tante cose che sono accadute e che accadono. E credo che invece ci sia qualcosa di molto fecondo in questo, cioè l'idea dell'individuo, intanto. Il liberalismo con Locke già nel 600 aveva valorizzato questo tema della libertà. E voi potete pensare nella vostra mente, pensare a una specie di triangolo ideale. Allora, vediamo i due vertici in basso di questo triangolo. Allora mettiamo in uno ragione, la ragione che si espande, eccetera. Nell'altro mettete felicità. Perché che cosa serve la ragione per gli illuministi? Certo per migliorare il mondo attorno a noi. Ma perché serve migliorarlo? Per poter ottenere un certo appagamento, per poter star meglio nel mondo. Era già il grande tema della Nuova Atlantide di Bacone. Nuova Atlantide perché quella vecchia era scomparsa sotto il mare e già Platone la considerava qualcosa di molto antico e di sprofondato, un paese perduto. Al vertice superiore di questo triangolo, allora se voi ci pensate bene, inevitabilmente si colloca la felicità. Perché se l'uomo ha questo potere grande della ragione, da un lato, tutti, perché poi ogni illuminista era costretto a ammettere, erano un po' aveva una tendenza un pochino elitaria, ma insomma è costretto a ammettere che la ragione ce l'abbiamo tutti. Tutti gli uomini hanno la ragione. Allora, se hanno la ragione, se tendono alla felicità, inevitabilmente il tema centrale diventa poi anche l'utopia. Perché volere la felicità si scontra contro certe condizioni reali, eccetera, e allora necessariamente c'è questo dover essere, c'è questo salto che si deve fare, e ripeto, non quell'utopia che è convinta di trasferire qualcosa, ma il modello, l'utopia come modello, ma l'utopia come cammino, come itineranza riflessiva, come un camminare e un riflettere continuamente sulle proprie condizioni. Criticare per migliorare, criticarsi per migliorare. Allora l'utopia come polmone di progettualità, come abbiamo detto. In questo senso l'utopia buona, non quell'utopia che è dalla parte della morte, ma quell'utopia che è dalla parte della vita, invece. Quindi i vertici del triangolo, ragione, felicità, utopia. E lei ha visto bene, cioè noi siamo troppo rassegnati e dovremmo chiedere se la parola felicità ci sembra troppo per la condizione umana così assediata da problemi, così vulnerabile, almeno dire appagamento, la ricerca di un certo appagamento. Questo è quasi un dovere, io penso, nel senso che noi non dobbiamo semplicemente sopravvivere. A volte ci sembra già tanto, ricordate quel io speriamo che me la cavo, è già tanto sempre. Però appena appena prendiamo respiro, cerchiamo di guardare un pochino di più. E quindi questo tema dell'appagamento, come lei ha visto giustamente, si propone con forza, con vigore, mi pare, insomma.
Può essere un'alternativa alla religione, perché la religione è quella che ci dà la speranza di una vita felice nella trascendenza. Questa potrebbe essere un'alternativa che gli illuministi danno, per dare una speranza nella vita, la felicità nella vita, qui nella terra, rispetto a un qualcosa che deve succedere dopo la morte.
Dunque, storicamente il problema è piuttosto, nel senso che all'origine c'è soprattutto una polemica anticuriale, possiamo dire, si chiama questa tendenza anticuriale. Poi dall'anticurialismo diventa un anticlericalismo, se voi leggete la voce preti nell'enciclopedia, trovate un po' questo anticlericalismo, soprattutto c'è anche una coscienza antropologica, cioè i preti non sono mica solo i preti cattolici, si parla per esempio dei preti messicani. Chi sono i preti messicani? Sono quei preti che fanno i sacrifici umani, per esempio, no? Quindi c'è un discorso molto più largo rispetto al cattolicesimo o al cristianesimo, però qui ci sono tendenze diverse. Ecco. Per esempio, dicevo, Ludovico Antonio Muratori ha il sogno di una rigenerazione del cristianesimo. Quindi per lui ci sono due livelli, quello che hanno gli indios, che vivono dimentichi della seconda ragione, dimentichi di ogni rivelazione e sono felici, ecco la felicità pubblica, e c'è il di più che il cristianesimo dà, a cui Muratori, verso cui si dimostra attento e rispettoso. Invece diciamo che l'illuminismo più radicale tende a negare questo, da ciò la critica che Rosmini ha mosso a questo tipo di... Vede però, c'è qui un problema, che proprio spassionatamente segnalo, ed è quello che si vede in Saint-Simon, l'autore della prima metà dell'Ottocento, che erede di certe impostazioni degli illuministi, anche se li considera solo critici e non organici, quindi non propositori di nuove teorie della società. E cioè l'idea che quando si elimina qualsiasi trascendenza, l'immanenza si richiude e rischia di sacralizzarsi. Ecco, quindi questa stessa felicità nel mondo può diventare un idolo e quindi un inganno. Ecco, è quello che è al centro delle riflessioni di Simone Weil, per esempio, questa pensatrice così acuta. C'è qualche riflesso di questo anche in Hannah Arendt, di questa polemica anti-idolatrica. Io userei quell'espressione più prudente che è appagamento. Quindi direi diritto dovere di trovare un appagamento e di dare una piena significatività al mondo e all'impegno nel mondo, quel gusto della libertà di cui parlavo, quel gusto del mondo. Questo non esclude una ricerca, a mio giudizio almeno, una ricerca personale di spiritualità ulteriore. Le faccio un esempio. Quando io penso all'anima e mi pongo come filosofo da un punto di vista analitico, brancico nel buio, non so, non riuscirei, ma in qualche modo una parte di me che si interessa di poesia, di spiritualità, di altro, in realtà sa bene per altri versi che l'anima è proprio l'inobiettivabile, quello che non puoi obiettivare, e non si esclude una ricerca su questo. Però se vuole una risposta per quanto riguarda l'illuminismo e la sua coerenza interna, direi che le cose stanno esattamente come ha detto lei, cioè la tendenza dell'illuminismo è quella di eliminare questa dimensione nella maggior parte delle... Veramente c'è il deismo, sa, ma il deismo è una cosa complicata. Il deismo è quella idea di Voltaire che se Dio non esistesse bisognerebbe inventarlo. Ma dietro questa espressione, se il filosofo capisce qualcosa, capisce che allora Dio è un artificio dell'uomo, è una creazione dell'uomo, per vari scopi, anche scopi nobili, utili, interessanti, eccetera. Allora, siccome non dobbiamo fare l'errore di prendere le cose, di metterle con la testa in giù e con le gambe in su, e bisogna sempre fare riferimento anche alla concretezza dei problemi, non dimentichiamo che gli illuministi si muovono con la loro immaginazione sociale e con la loro ragione in una società che era già scristianizzata in parte. C'è una voce in questa enciclopedia molto interessante della Rivoluzione Francese, Scristianizzazione, che dimostra come la cristianizzazione della Francia nel Medioevo non fosse quali i romantici se le immaginavano. Pensavano a Luigi il Santo, alle crociate, le chiese gotiche, eccetera. Questa è abbastanza una balla. Gli storici lo sanno che non è così. Da molti secoli operava una scristianizzazione forte e solo dalla Controriforma in poi si era tentato un compattamento religioso della Francia. È tardo il tentativo di trovare un'uniformità religiosa attraverso le missioni, le reliquie, le croci che giravano, la predicazione con vari ordini, i Monfortini, eccetera, e tanti ordini religiosi anche concorrenti tra di loro. Direi che questa scristianizzazione ha poi un episodio importante nella stessa Rivoluzione francese, perché il clero francese si divide in due parti, i refrattari e i transigenti, cioè coloro che accettano in qualche modo la Repubblica. Guardate che la Francia non ha mai riottenuto una vera unità del suo popolo religioso, che è molto minoritario oggi, ma sempre diviso tra queste due tendenze. Se volete, molto banalmente, una destra integralista e una sinistra ultraprogressista. Capite? C'è proprio una spaccatura che risale alla Rivoluzione francese, perché il clero si è diviso in due, clero refrattario e clero invece transigente. È molto interessante questa roba qua, è una cosa caratteristica della Francia questa. Comunque le cose stanno grosso modo, secondo me, come lei le ha delineate, in sostanza. Quello che penso io, invece, è che c'è una legittimità anche di una ricerca di ulteriorità. Perché no? Se una persona vuole trovare un suo appagamento, ma non deve essere visto semplicemente in una direzione, sono reduce per esempio da un convegno sul grande poeta Tagore. Ecco, Tagore l'ha trovato per esempio nell'induismo e nella sapienza dell'induismo. Quindi una visione anche che accredita il valore positivo dei lumi di per sé non esclude questa ricerca di interiorità. Questa è la mia personale posizione. C'è qualcuno che ancora è vivo, diciamo?
Chiederle, forse il discorso troppo vasto e troppo... Nella filosofia classica c'è già l'idea l'uomo tende alla felicità. Ora la troviamo nell'espressa chiave lettere, fine e scopo dell'uomo, la felicità nella filosofia dei mondi. Non riesco a, io non riesco a individuare delle differenze, a concretizzare un po' le analogie se esistono. E le differenze tra queste due posizioni.
Non ho una risposta esaustiva, anche perché bisognerebbe riprendere in mano. Posso dare però forse una indicazione di un punto di, si potrebbe dire, di crepa, di, c'è una faglia interna, e la faglia è la seguente: il problema tra l'utile e la felicità. Perché soprattutto in alcuni di questi autori, penso a Jeremy Bentham, ripreso poi da Stuart Mill, il tema fondamentale è sostanzialmente l'utile. La domanda è questa: l'utile è idea che è legato alla felicità, che è concreta la felicità, coincide con il bene, con ciò che classicamente si chiamava il bene? Questo è uno dei problemi nevralgici, secondo me. Questo era un problema che affaticava il nostro Manzoni. Il nostro Manzoni, come abbiamo detto, aveva in se stesso proprio il DNA, diremmo oggi, di Beccaria e di Verri, e quindi risentiva di una formazione in senso lato illuministico. Ad un certo punto esce un'opera molto interessante di uno storico svizzero, Sismondi, Storia delle Repubbliche Italiane, quindi delle nostre agito, riguarda le Repubbliche Italiane, Firenze, Genova, Venezia, eccetera. E Sismondi accusa la particolare tradizione educativa controriformistica di avere in qualche modo depotenziato il senso di cittadinanza degli italiani, tra le varie cose contenute in questa storia, che di recente vede solo la traduzione di alcune parti. Le traduzioni complete di quest'opera fondamentale sono piuttosto antiche. Che cosa fa Manzoni? Vuole rispondere a Sismondi e inizia quel suo testo molto impegnativo, che è rimasto non a caso interrotto, Osservazioni sulla morale cattolica. Era un tentativo di un figlio della Chiesa e insieme però erede di certe intuizioni illuministiche, di rispondere all'accusa bruciante per lui di Sismondi. Ora, in appendice, piccola parentesi, Manzoni si accorge di aver sbagliato il bersaglio, perché lui parlava del cristianesimo in generale e giustamente diceva che nel Vangelo non c'è nulla che sia contro la libertà degli uomini, che voglia in qualche modo irretire gli uomini, che ne indebolisca il senso di cittadinanza e di dignità, e aveva ragione, ma non era quello che Sismondi diceva. Sismondi diceva che una particolare educazione storicamente configurata, era l'origine di quella, una roba completamente diversa. Tanto è vero che Manzoni, intelligentemente, quando si accorge di aver sbagliato il bersaglio, sospende tutto. L'aveva presa con una specie di grande fioretto, possiamo dire, da fare, di grande sacrificio, però poi insomma non ce la fa più neanche lui, fra l'altro non scriveva volentieri, scriveva con grande fatica. E quindi sospende, secondo me si tratta di un testo notevolissimo, tra l'altro. È una vergogna che i cattolici italiani non conoscano tra le cose più belle che sono state scritte sulla morale cattolica. Vabbè, non è l'unica. E dicevo che nell'appendice Manzoni critica Bentham. Qual è il nodo della questione? Manzoni lo vede molto bene perché era letterato, ma era anche filosofo non banale, non stupido. Il punto è proprio questo, cioè che quello che gli antichi chiamavano il bene nel senso più completo, e quindi era lo strumento per arrivare alla felicità, non coincide in senso stretto con l'utile, a meno che l'utile non venga inteso nel senso più largo, quindi utilità anche in senso morale, in senso super individuale, in senso non egoistico, in senso un sacco di precisazioni. Allora l'utile diventa uguale al bene. Se l'utile è l'utile dell'utilitarismo, in senso stretto, allora non coincide col bene. Qui abbiamo un punto di riflessione abbastanza importante che ci consente di gettare uno sguardo sui problemi che vi sono tra l'etica classica nel senso metafisico e questa ricerca etica dei moderni. Guardate però che Lucrezio, il grande Lucrezio o Epicuro, sarebbero stati probabilmente più vicini a questo tema del piacere edonè e a questo tema in un senso lato, diciamo, dell'utile, capite? Quindi anche lì non c'è un mondo classico tutto proteso al bene e che disprezzi il piacere, per niente, perché la tradizione epicurea invece mette al centro il piacere. Poi sapete, io la penserei così: se si considerano le cose da vicino, col microscopio degli studiosi, quella ricerca che è tre volte necessaria, appaiono tutte le differenze, e queste differenze sono macroscopiche. Se ci si pone invece di lontano, con uno sguardo largo, e soprattutto riportate questo alle scelte della vita, allora forse le cose sono più semplici e si può dire che felicità ed utile sono due nomi per indicare un orientamento che può essere simile, insomma. E direi così, cercare in varie forme la pienezza della propria vita. Questo è quello che si chiama umilmente, diciamo, appagamento. Se questa parola felicità vi pare una parola prostituita oppure da destinare ai baci Perugina. Sapete, ci sono quelle striscioline che dicono che cos'è la felicità? La felicità è una roba che ti svegli la mattina, quelle robe lì che sono...
È le vero? Piccole felicità.
Oppure è una parentesi tra due apostrofi, sono quelle robe lì che le leggi e ti fanno ridere appena... Ah, effettivamente danno un po' di felicità, ma nel senso che ti fanno ridere e quindi ti rilassano. Vediamo se c'è un'ultima cosa. No. Io vi ringrazio e veramente grazie della vostra pazienza. E soprattutto, o con l'appagamento o con la felicità, state bene. Io dico